risoni, rompeva i coglioni, rompeva i coglioni. Tutti i giorni porta ritardo, tutti i giorni potrebbe evitarlo. Ormai è noto, lo sanno tutti, che alle 6:30 ci manca l'aria. Senza Cruciani, senza Parenzo, insomma senza la zanzara. C'è chi rompe i coglioni per noia, chi li rompe per professione. Barisoni nell'uno e nell'altro, lui li rompe per passione.
Vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ah, tu dici.
Io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Non avete mai lavorato. Ma ce vado io, ma ce
non
vado
avete
tu,
mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è tra. Gioia.
Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini.
Pronto, mi senti? Dottor Cruciani, mi sentite? La zanzara è più grande parte Italia.
Buonasera a tutti, di essere numerosi qua in questa piazza per poter almeno sostenere questo lavoro, perché è fatto troppo bene. Io non la faccio lunga perché non sono tanto manco capace a dire quello che dovesse dire, ma purtroppo questo lo dovevo dire e l'ho detto.
Radio 24, non verrò ospite da voi. Se avessi voluto, 20 anni che sono nel cinema, potevo fare l'attrice, perché ne ho avuti io proposte per fare l'attrice.
Caro signor Toscani della minchia, ce l'hai cugliuna, non ce l'hai cugliuna per dire che Zaia è un mona, vero? Poi se ti senti così esperto, perché te la pigli la povera gente, miliardario del cazzo? Allora dici una cosa, dici che il presidente del Veneto è un mona, è un coglione. Se c'hai le palle dillo, se c'hai le palle dillo, miserabile dillo. No che dici, a metà parte del Veneto è un mona, dai, dai. Ma con i 4 quadri di minchia che faciste che non le guarda nessuno? Ma che minchia faciste? Calendario a Pirelli, che faciste? Che minchia faciste? Che non lo so, cioè io non ti conosco. Oliverio Toscani, ma chi è? Ma chi è? Ma che fa? Fotografo? Un paparazzo? Che... Per me sei uguale a Corona. Che minchia sei? Ma così, Oliverio Toscani. E che minchia faciste? No, te la pigli la povera gente. Spari 4 minchiate. Fa due fotografie da minchia. Ah, va curca, ti arretirati, vate in pensione, va.
Giuseppe, ciao.
Nella trasmissione più pazza di questo paese, che però è più matto di noi, caro David, è più pazzo di noi, non c'è niente da fare. Per quanto noi possiamo essere folli, per quanto possiamo essere squilibrati, per quanto, almeno io naturalmente, per quanto proviamo ad essere noi stessi e dunque a tirare fuori la parte più forsennata e più delirante della nostra esistenza, c'è sempre qualcuno che ci supera, caro David. C'è sempre qualcuno che ci supera.
Un caro saluto a tutti voi da Nuova York, da David Parenzo, e fatemi dire immediatamente, senza che mi scaldi, senza che mi incazzi, senza che con il tono della voce cominci subito ad arrabbiarmi, che vedere, e poi qui chiudo, non dico più niente, vado
cosa,
a Brooklyn, non mi interessa nulla di quello che dite, me ne vado a Brooklyn oggi pomeriggio, Brooklyn, è molto chic ultimamente, vedere i giocatori della cosiddetta Lazio, indossare la faccia innocente di Anna Frank con lo sponsor Macron, con lo sponsor. questa è una cosa che mi ha fatto letteralmente
vomitare. Lo sponsor ha fatto la maglietta,
l'ho detto,
che c'entra?
Anche ieri, lasciate stare Anna Frank, basta, la pagliacciata è stata sin troppo discussa, vomitevole, fine, via dagli stadi, fate il vostro calcio, la Lazio giochi finalmente un campionato degno di quel nome e vinca lo scudetto se è in grado, non rompete i coglioni, non voglio vedere la faccia di Anna Frank sulla stampata su una maglietta con dei calciatori, delle persone in mutande che corrono in uno stadio rincorrendo una palla. Lasciamo stare Anna Frank, poi con quello sponsor lì sopra,
Macron,
guarda,
Macron.
Ho capito che lo sponsor ha Macron. Ecco appunto, non voglio vedere la faccia di Anna Frank con uno sponsor, non mi interessa, non leggete Primo Levi negli stadi, leggetevelo a casa vostra se volete, se no rimanete delle capre, ignoranti, coglioni come siete, non leggete Anna Frank e Primo Levi. Io immagino già i commentini in cura, oh che palla, ancora questo Primo Levi, ma che
è così
Anna Frank, oh, ma
l'effetto contrario, certo,
leggi Anna Frank, basta, via, lo Tito non si occupi più di queste, non pronunci più neanche la parola ebrei, niente rabbino, vice rabbino, non, zitto, si occupi del calcio, basta, fine, chiuso.
Sì, ho capito, ma vogliono punire la Lazio, cioè la vogliono punire.
Punire, certamente punire,
ma
chiudere
certamente
lo stadio.
Punire perché chiudere lo stadio?
Naturalmente, chiudere la curva della Lazio per un anno. Per un anno i tifosi adorabili, il Guercio, il Mu, come si chiamano? Non so neanche io i nomi di battaglia, ho letto ma non lo so chi è, ho letto sui giornali. Detto il Guercio, quell'altro che ha 52 anni, che ha intervistato l'altro giorno uno storico ultras della Lazio, mi dicono, no, detto il Guercio, non so com'è, dice, sì, anche noi
diabolic,
ne abbiamo combinato parecchie.
Diabolic.
Cioè, no, ma io non ho niente, ma neanche nelle altre curve ci sono tutti i nomi, sì, no? Sì. La Carogna. L'altra volta c'è il signor Geni La Carogna, no?
Sì, sì.
Allora, quel signore nobile, quel nobile signore, chiamasi Geni La Carogna. Allora io dico, tutte queste adorabili personcine, facili cazzi loro, ma non pronunciate più la parola Anna Frank, basta, Primo Levi negli stadi, fine. Io non voglio che Geni La Carogna, ascolti le parole di Anna Frank. Non voglio. Posso? Non voglio.
Sì, perché io sono a favore. Su questa cosa sono a favore,
Geni La Carogna, sì, il Guercio, il cinese, l'americano, lo zoppo, Johnny lo zingaro, ma chi è sta? Ma che roba è sta gente? Che roba è? Che mondo è?
Allora, però io voglio iniziare da ieri, cari amici, perché c'è stato il mitologico intervento della signora Lores da Vicenza, che vi farei riascoltare per le vostre orecchie. Per capire questo paese, Io allora sta Vicenza è una persona che si è candidata anche in vari comuni, anzi al comune di Tiene, in provincia di Vicenza. Signora Lores da Vicenza, indipendentista veneta, ieri alla Zanzara. Sentite. Lores.
Ciao Cruciani, ciao bello, ciao.
Dimmi, che succede? Dimmi.
Bello, anche lo chiama, bello.
Allora, ieri sera c'era quel coglionaccio là,
di chi?
Deficiente dei Toscani. Là,
Toscani, che ha detto che siete dei Mona, quelli che hanno votato.
Quel poro deficiente là, che se non fosse sta Benettone, faria le fotografie per i matrimoni e i funerali.
Vabbè, adesso magari.
Allora, no, io volevo dire a Toscanaccio, stronzo, imbecille di merda, che ho votato sì, ma è un sì così. Cioè, intanto per andare avanti,
sei,
capito?
Tu
perché noi siamo indipendentisti, bravo, sì.
Tu sei indipendente.
Sì. Certo. Con le buone o con le cattive, la nostra indipendenza ce la prenderemo. No, io non voglio dividere l'Italia, voglio che l'Italia vada fuori dai coglioni del Veneto. Basta, l'Italia può stare unita tutta, ma chi se ne frega dell'Italia? L'Italia deve restare unita, ma deve andare fuori dai coglioni del Veneto.
Certo. Poi attacca i cosiddetti teroni. Senti.
Gli insegnanti teroni che non sanno neanche parlare l'italiano,
lei invece è donna
e vengono
colta,
qui
capisce,
e non sanno neanche parlare a diseducare i nostri figli che non hanno neanche un po', ma tu mi spieghi perché tutti i test che fanno a livello mondiale di matematica, di scienze, i veneti sono i primi e qui ci sono 10-100 lode e giù in Teronia ce ne sono 1000.
Ecco, ma tu che cosa intendi per Terronia esattamente? Cioè, come geograficamente, per quale area del paese?
Terronia, sì. Dal Po in giù è Terronia.
E Napoli, come la consideri la città di Napoli, la Campania?
Napoli è Africa.
Napoli e la Campania?
Africa.
La Calabria?
Africa.
Africa pure quella. Africa, Sicilia pure.
Sicilia.
Oltre l'Africa, cosa c'è oltre l'Africa?
Ma Polo Sud, guarda.
Polo Sud, cioè, fosse per te la Campania potrebbe anche sparire, diciamo. Tu non ti dispiacerebbe se ci fosse un mega terremoto? E...
No, non voglio terremoti.
Quindi
in Terronia, perché dopo dobbiamo pagarli noi, pagarli noi come abbiamo sempre fatto. Non voglio nessun terremoto.
Ma perché non dici niente stasera? Non ho capito. Non dici
perché ha bevuto alcol, l'ha dichiarato prima lei, lì che beve vino.
Quell'essere piccolo, essere immondo.
Ma è Veneto però.
Ma per fortuna che non lo si vede più alla televisione, non più guardare la 7.
No,
perché quel verme lì c'era sempre.
Torno adesso.
Non potevo più guardare la 7.
Torno prestissimo. Torno prestissimo. Torno prestissimo invece.
Di comunità.
Perché non assumi tu la Roma al posto di Parenzo?
Ma dire che le tue coglioni, almeno voglio mia una singana in casa che mi roba tutto.
Una scimmia? Una scimmia?
Una singana.
Una singana. Una singana.
Come si dice? Singana.
Deficiente minorato. Singana.
Singana.
Che bello, che com'è raffinata lei, signora.
Senti, allora facciamo una prova.
Ma vedete i coglioni, come che
ragazzi, fra pochissimo il mitologico scontro, che in realtà non è stato uno scontro ma un monologo, della signora Lores contro Oliviero Toscani. A tra poco su queste frequenze, caro Parenzo.
Ecco, ma che ricordalo,
sì. Che frequenze sono?
Di Radio 24.
La radio,
ricordalo,
della Confindustria.
Non è una radio qualunque. No, radio, tra poco, sulle frequenze di Radio 24, lo scontro tra la signora Lores e Oliviero Toscani.
Fermi tutti. Non c'è solo questo.
Che degrado. Non c'è di peggio. È quello il punto. C'è di peggio. Perché chiameranno nazisti, laziali, Jenny La Carogna, personaggi zingari. Zingari, no, ho detto chiameranno laziali, nazisti, fascisti, le diverse declinazioni, della destra.
Vi avverto anche di una cosa, ci sarà anche un capitolo sulla circoncisione, molto interessante.
Ah, che meraviglia.
Un capitolo sulla circoncisione, una pratica brutale.
Per i professionisti all'ascolto, questa è Radio 24, la passione si sente.
Ehi, un top assoluto.
La Zanzara.
Parenzo, ora ci vuole un segnale forte, forte e inequivocabile. Dopo tanti anni di discorsi, Parenzo, assumi sto cazzo di rom.
Parenzo, qui non è che ci può essere.
Ha capito, Parenzo? Anche dalla Cina te lo diciamo. Assumi la rom.
Parenzo, qui non è che ci può essere.
E siamo, ragazzi miei, a un passo dal sogno. 9.169 firme.
Cioè, ma me ne frega,
9.169.
Una farsa,
ragazzi,
una farsa.
Siamo a 600,
sei,
700
sei
firme.
Sei peggio di Puigdemont. Sei peggio di Puigdemont, del principe, del presidente catalano. Puigdemont. Puigdemont. Sei peggio di Puigdemont. 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 Sei peggio di Puigdemont.
Allora,
presidente della Catalogna.
Notizia
dell'ultimo minuto. Fondamentale. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, si è dimesso dal gruppo del Partito Democratico.
Fermi,
allora,
fermi,
io vorrei...
chiudete le borse, chiudete tutto. Ma chi se ne frega? Ma ci, ti posso dire che la gente non gliene fotte una mazza del fatto che Grasso, per carità,
politicamente,
persona rispettabile, lascia il gruppo. Ma si sapeva che era più a sinistra ormai, andava con Bersani.
Dai, è una notizia importante che dobbiamo commentare,
che
da approfondire.
Ragazzi, magari... chiamatemi, vi prego, ditemi a me di Grasso che va fuori dal PD, non me ne frega una beneamata mazza.
Però è una notizia, perché è importante.
Sì, l'hai data. Pare che anche Barisoni stia firmando la petizione su change.org per Parenzo assumi la Roma.
Sarebbe una cosa incredibile. Sarebbe incredibile. persona autorevole come Barisone, dai, ma che roba è?
Lores contro Toscani. Si parla sempre del Veneto, si parla della frase di Toscani, Mona che è andata a votare. Lores contro Toscani, spettacolare ieri sera qui su queste frequenze, sempre quelle di Radio 24, sempre quelle della Zanzara, la trasmissione più pazza dell'universo radiofonico, diciamo. Aspetta, aspetta.
Maucca,
aspetta.
Maucca.
Aspetta, aspetta.
Di che state con coglioni, va a casa meglio.
Maucca.
Stupido.
Aspetta.
Sì, pronto.
Toscani?
Sì.
Sta attento, bello. Mi sono a Mona Veneta e sono qua con... E sono qua con Bicere de Terra Crua de Breganze. Coglion! Che se lo gasara bene tonte parisi le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecile che non ci sia altro. Passa, appartiene a tedesco il culo, forza de calci. Cretino d'un coglione. E adesso sento cosa che passo. Sento cosa che passo. Merda stantia. Sento cosa che passo. Tutti i veneti che compra ancora una maglietta del Benetton. Ise, mone con che te visiti. Veneto in Veneto. A parte che quel ladro là vive con le autostrade e tutto il resto. Ma Veneto in Veneto con l'abbigliamento. Se finio, neanche il culo non se ne temo quei stracci del Benetton. E tu capio? Coglion, d'un coglion. Passa qua per Vicenza che vengo a trovarti, stupido di una merda.
Ciao.
Coglione!
Oh, Oliviero! Olivier! Beh, amici miei, caro David, mi scrive una persona, un amico comune che tu conosci, un rabbino. Senti che cosa mi scrive, sì. Senti. Ci vuole la Torah che ci aiuta a domare i nostri istinti animaleschi, come dice chiaramente il Talmud. Continua il Talmud, parlando di un piccolo organo nell'uomo, probabilmente il pene rispetto ad altri organi.
Beh sì, perché se... il Talmud, come tu sai, si occupa di tutto, di
aspetta,
cose,
aspetta.
Di tutto.
Se viene tenuto affamato, questo è buono, se viene tenuto affamato, non lo si accontenta troppo, allora è sazio e sta tranquillo. Ma se viene saziato, allora è sempre molto affamato. Ovvero nel cibo il parametro dice più mangi più sei sazio, mentre in altri discorsi è esattamente l'opposto. Paolo dalla provincia di Firenze, vai Paolo, vai.
Crugiani?
Dimmi Paolo, dimmi.
Sono io.
Ma tu chi?
Tocca a me.
Sì, tocca a te, sì Paolo. Dimmi.
Ciao, buonasera.
Dimmi, vai, forza, veloce amico mio.
Parenzo ha il SUV, ma è vero.
Parenzo ha un SUV che ha comprato da poco, qual è il problema amico mio?
No, è gigantesco rispetto a Parenzo.
E vabbè, d'accordo, il SUV è gigantesco.
Jeep, una roba normale, se non dirò male.
Parenzo, per salirci potresti usare la piantina col saldolo magico.
Vabbè dai Paolo,
no,
a parte
uso le scale, sì, uso le scale sai quelle scalette,
sì. Per scendere,
no, vabbè, chiamo la gru.
Beh, Paolo, che cazzo vuoi?
Senti Cruciani, niente, stiamo sopravvissuti al settembre nero in cui hai dato voto a qualsiasi fascista bettero.
Io do voce a chiunque, anche a un coglione come te, chiaro? Anche a un cretino come te, anche a un cretino come te.
Ma chi è questo qua? Chi è intanto? Cosa vuole dire? Chi è?
Non lo so, intanto parla bene, senza auricolare, senza via voce, se
ma
no ti mando a fare
il
culo.
Intanto?
Paolo,
vabbè,
togli viva voce. Togli
l'ho tolto.
No, non l'hai tolto nulla, non sento nulla.
Non l'hai tolto per far Alessandro, sentire la, i tuoi
lascia,
amici
mando,
che stai chiamando
lo mando a fare
radio.
Il culo, mi ha rotto i coglioni. Alessandro da Lucca, dai, Alessandro.
Pronto?
Dimmi Alessandro, dimmi.
Parenzo, perché lo ricordi Giuseppina Ghera, eh? È meno di Anna Frank. E poi ricordati, te e Vassallo,
Giuseppina,
che sono qui
chi?
Che vi aspetto. Hai capito? Sono l'ultimo dei nazisti.
Chi sei? Non ho capito.
L'ultimo dei nazisti vivente.
Sì, vabbè, tu sei...
Se io non sarete mai liberi.
Sì. Non ho capito una cosa. Sì. Cos'è che hai detto all'inizio?
Chi
dovresti ricordare anche?
Giuseppina Ghera, quella ammazzata dai partigiani, la ragazzina di 13 anni.
Lo abbiamo fatto.
Non l'hai mai ricordata, certo. Capito? L'urido infame.
Non l'hai mai ricordata. Allora, aspetta,
abbiamo il numero
vabbè,
di questo qui.
Che ti ha detto? L'urido infame, che ti ha detto? Che ha detto che è nazista?
Qualche piccola minaccia in più, sì, esatto.
Sei nazista, non ho capito, Alessandro.
Qualche estremo c'è.
Simpatizzante, perché loro qui... Quando facevano gli interessi da usura con le banche, nessuno lo diceva.
Ma chi? Loro chi?
Da dove chiama lei esattamente?
No, ma loro chi? Interessi da usura chi?
Gli amici di Parenzo facevano gli interessi,
ma
e
chi?
Non lo diceva nessuno.
Ma chi?
Gli ebrei.
Ma dove gli interessi da usura? Quali banche?
Abbiamo il numero, ce l'abbiamo.
Facciamo gli interessi da usura come le banche.
Ma questo è matto. Cioè, Alessandro, sì, scusa un attimo, non ho capito. 40, tu sì. sei simpatizzante nazista?
No.
Ma come,
non ho detto questo.
No. Prima l'hai detto, amico.
Beh,
mio.
Adesso non ho detto questo.
No, un secondo fa l'hai detto.
Fino in fondo. Però, non è che lei può fare la camicia nera e poi dice no, io non intendo
detto,
esattamente
le
questo.
Signore mio,
lei ci metta la voce, ci dia il suo numero di telefono come ha dato, avanti, vada fino in fondo, così vediamo poi chi vince. Vada fino in fondo.
Le cose vanno raccontate come sono, non come le racconta.
Forza, vada fino in fondo.
Allora come vanno raccontate?
Non faccia soltanto il nazistello dietro un microfono, vada fino in fondo, la dica tutta, così poi affronta un processo. La dica fino in fondo.
Fermo lì.
Abbia coraggio di fare il nazista.
Ha ragione su questo, David.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Sì, pronto.
Toscani?
Sì.
Sta attento, bello, mi sono Mona Veneta. E sono qua con Bicere de Terra Crua de Breganze. Coglion! Che se lo gasara Benetton te parisci le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecille che non ci sia altro. Passa qua per Vicenza che vengo a trovarte, stupido de una merda.
Luvolo Muluni.
Ibrido.
Lorenzo, assumi Sabaeta, fatti carico delle tue responsabilità da perbenista del cazzo.
Lorenzo, assumi la Rom, che poi quando torni a casina tua ti fa trovare la grigliata pronta. Ma sul parquet di Tech, sai quel Tech che hai preso in Africa centrale?
Lorenzo, basta, ribellati a questa campagna denigratoria, assumi la Rom. Dillo che se devi assumere qualcuno, assumi quel puttanone brasiliano di cui parlava Sgarbi. Mica fuffa.
Allora ragazzi, c'è una notizia da dare, non mi ricordo se è di ieri o di oggi, comunque è importante, un caso di cui ci siamo occupati, che è quello di Mario Cattaneo, che è una oste, il proprietario di una trattoria a Casaletto Lodigiano, provincia di Lodi, sì. E dal cui fucile partì una rossa di pallini che uccise un ladro romeno di 32 anni che era entrato nella sua proprietà insieme a altri suoi colleghi sempre ladri, Parenzo sempre ladri. Questo signore è rimasto per terra, morto, stecchito.
I ladri,
ovviamente nessuno. Secondo Mario Cattaneo fu un colpo accidentale, lui era sceso col fucile perché aveva sentito dei rumori e per fortuna non ci sarà più l'accusa di omicidio volontario, ma ci sarà comunque l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Posso dire che è una vergogna lo stesso? Posso dire che è una vergogna lo stesso solamente pensare che ci sia un eccesso di legittima difesa? Non c'è nessun eccesso di legittima difesa, lasciamo perdere il fatto...
Ma tu non sei un magistrato però.
Sì,
tu
ma lasciamo perdere il fatto che questo signore dice che è stato un colpo accidentale. Mettiamo anche che non sia così, questa è la sua tesi naturalmente, poi il magistrato deciderà se è così o non è così. Ma ti pare normale che un signore aggredito a casa sua, che scende con un fucile, spara, diciamo che spara, mettiamo anche che abbia sparato lui, non mi interessa, e
no,
uccide uno
questo...
dei ladri dentro la sua proprietà, sopra c'era la casa, debba essere accusato da un tribunale italiano? Sì, Parenzo dice è giusto.
Parenzo dice la legge che
legge?
Si chiama legittima
legge,
difesa, già cambiata dal ministro della giustizia Castelli qualche anno addietro, prevede esattamente questo, cioè di valutare se vi è stato o non vi è stato l'eccesso colposo di legittima difesa. Mi pare normale.
Allora, torniamo alla vicenda Anna Frank. Mikhailovic, allenatore del Torino, non mi sembra così grave non aver letto Anna Frank. Su questo, amici miei, però c'ha ragione, attaccato da tutti. Questo non ha letto Anna Frank. Ma
bene,
sti
ma
cazzi.
Questo, ma infatti quello fa l'allenatore.
Ma dice
non è
le cose come stanno, cioè, non è che.
No, vabbè, ma dai che dice le cose come stanno. Ma Mihajlovic non ha neanche studiato in Italia, mi pare. Quindi, vabbè, ok, avrà studiato nel suo paese d'origine. Non ha
la
studiato
Serbia,
Anna Frank, non
Serbia.
È una colpa.
Conosce bene,
in Serbia.
Conosce bene la tigre Arkan, però, in compenso.
Il tigre Arkan conoscerà la storia di Milosevic, non lo so, di Slobodan Milosevic, altro criminale.
Non mi sembra una colpa così grave non aver letto diari di Anna Frank, ecco. Poi magari lo leggerò sicuramente, ecco, però.
Signor Mughini, idioti quelli che fanno le figure di Anna Frank, e su questo insomma, siamo tutti d'accordo.
Ecco.
E poi è pazzesco Anna Frank! Ma che stiamo scherzando? Una ragazzina di 15 anni che sono andati a prenderla dopo 2 anni che aveva passato dietro un armadio. Ne hanno presi 8, ne è tornato uno, Questi idioti che hanno, sa, ne hanno presi 8 e ne è tornato uno.
Però Giampiero, oltre a dire questa cosa che è sacrosanto, ovviamente, dice anche: non sono contento quando mettono in galera un negazionista. Cioè, non si può incriminare ogni parola che viene detta al bar. Dunque, non si può incriminare.
È un'opinione legittima di una persona che stimo, che è Giampiero Mughini. Ma infatti, i negazionisti non vengono messi. E infatti i negazi, beh, conta chi dice le cose. Infatti perché Mughini non è assolutamente un antisemita,
sentiamo questa cosa,
Io non sono stato contento quando hanno messo in galera uno storico negazionista, perché penso che lui avesse torto smaccato in alcune cose,
chiaro.
La galera per aver scritto un libro a me non piace.
Allora, ci ha chiamato prima Alessandro Da Lucca, che si è dichiarato simpatizzante del nazismo, che mi sembra una follia. Parlando,
Da Lucca era,
parlando
la procura di... competente, quindi
no,
è
lascia
dunque,
perdere
Lucca,
la procura,
Toscana.
Dai, su questa procura.
No, ci dovrebbe essere anche lì direttamente il reato è stato commesso lì. Quindi
allora, parlando addirittura di banche, di usura, di ebrei.
Vabbè, quello.
Alessandro?
Non è nuova questa stupidaggine.
Sì, allora?
Allora, no, guarda, mi scuso intanto con Parenzo, però Parenzo si prende
no, non c'è da scusarsi, lei ha già detto le cose.
No, hai detto delle cose.
Lei ha già detto delle cose, non si deve scusare con me. Si deve scusare con se stesso che non ha studiato. Si deve scusare con i suoi genitori che hanno provato evidentemente a farla studiare senza alcun successo, però. Perché lei ha detto delle cose talmente gravi di cui non si rende neppure conto. Ma io posso anche accettare le sue scuse, non ho problemi. Non è che ha ferito me, lei, capito?
No,
ma non è che mi ferisce il parere di questo ragazzotto.
Vabbè,
da Lucca
che
non mi ferisce.
Allora, che vuoi?
Allora io mi scuso con Parenzo, però lui Parenzo
non c'è bisogno di scusarsi
talmente.
Con Parenzo hai detto che sei che hai parlato
Parenzo,
di banche ebree che praticano tassi da usura, hai parlato di nazismo, di che pare adesso che vuoi dire adesso? No, non l'ho detto.
Si rende talmente antipatico che delle volte fa perdere la pazienza alle persone.
Gerardo da Bologna, ciao Gerardo.
Dimmi. Buonasera, volevo farti una domanda.
Sì, ma devi togliere l'auricolare o via voce, amico mio. Dai, non ci rompere i coglioni con queste storie. Dai, amico mio, su. No. Dai.
Mi senti? Perché non mi senti?
Amico, senti? Non ti sento male, adesso bene, dimmi, dai.
Mi devi togliere una curiosità. Sì. Come mai ogni santa volta che chiama, ovviamente, persone che sono...
Sì.
Con la testa poco ci stanno, come la signora Veneta e quell'altro del Bergamasco dell'altra volta. Io capisco che devi fare, ovviamente, audience. Però ogni volta tu li provochi dicendogli, sempre quando parlano diciamo del sud, dei terroni, parli solo dei napoletani, ma il sud è solo
veramente,
Napoli. Perché?
Veramente quella ha parlato di chiunque, non solo dei napoletani.
No, lei ha detto dal po' in giù,
ma poi ho detto Napoli, poi ho
Campania, Napoli,
la Calabria,
ma
la Sicilia,
lo volete
ho detto.
Capire una volta per
cosa?
Tutte.
Che dobbiamo capire?
Te lo spiego io, perché
dimmi,
tu
dimmi.
Diciamo fai audience, ma dovresti anche fare un servizio
il
del
servizio.
Tipo... servizietto al pubblico, dato che fa una trasmissione pubblica, di dire come stanno le cose.
Servizio.
Forse non le sa, adesso te le spiego
come
io.
Come stanno le cose? Sentiamo Gerardo da Bologna come stanno le cose.
Allora, i napoletani sono coloro i quali sono eroi e vittime di quell'altra parte di popolazione che abita a Napoli, ma non sono napoletani, e mettono la vergogna nella faccia dei napoletani che vivono e
sono fortunatamente la totale maggioranza, e che purtroppo sì, non vengono considerati come eroi, perché vorrei vedere il bergamasco a vivere in situazioni dove funziona poco il servizio pubblico, dove sei per strada.
Ma cosa vuoi da me? Sono d'accordo con te.
Voglio da te che non devi continuamente dire i napoletani che
io l'ho detto allora,
sono i napoletani, odore, puzzano i napoletani. Cioè il problema devi dire che a puzzano. Napoli c'è la cultura, sì. Il problema è che purtroppo
Gerardo, forse non hai capito bene. Io dico quello, è la cosa fondamentale, che io dico quello che mi pare.
Io non ci vivo più purtroppo a Napoli, io non ci vivo più, appunto. E sono un perdente, ti dico, io sono un
perché
perdente.
Perché non ci vivi più?
Perché me ne sono andato per questioni lavorative, e poi ovviamente avrei voluto cercare di fare qualcosa per cambiare la mia vita, e me ne sono andato.
Ti saluto,
perdente.
Simone da Verona. Amico mio, Simone da Verona, dai, Simone. Simone, dimmi. Giù, Leo da Modena, vai.
Finalmente posso parlare.
Eccolo qua.
Allora,
dimmi.
Davide.
Questo non
voglio sapere
nulla
questa
di buono
cosa.
Appena
iniziato parlando del codice, delle nostre leggi, e questo povero oste che viene ancora condannato a omicidio colposo, legittima difesa.
Allora,
tu che difendi tutte queste cose, tu lo sai. No, viene accusato.
Sì.
Ma tu lo sai allora di questo codice perché esiste? Perché è un codice fascista, perché nel fascismo c'era la mamma che ci proteggeva, quindi tu non potevi sparare al ladro che entrava in casa, capito? Quindi quando parli di Anna Frank e tutte queste cose, tu dall'altra parte mi difendi proprio il fascismo nella sua integrità, ma te ne rendi conto?
Non ho capito bene.
Scusa, da dove chiami tu? Non ho capito, da dove stai chiamando?
Io chiamo da Modena.
Sei Leo, giusto?
Io sono Leo.
Leo da Modena. Ora, non ho ben capito quello che vuoi dire. Lasciamo perdere il codice. Che cosa vuoi da noi stasera? Con chi te la vuoi prendere? Con una cosa che ha detto Davide o con una cosa che ho detto io? Fammi capire bene, Leo.
Io me la voglio prendere con una cosa che ha detto Davide.
Che cosa ha detto Davide?
Eccoci.
Ovvero Davide, che dice che, diciamo, possiamo dire che difende i ladri?
No, non possiamo dire che David difende i ladri.
E allora spiegaci, illuminaci
non
da New York,
possiamo dire
l'Empire State Building.
No, ma ha ragione lui. Cioè, questo signore, questo oste sta passando un inferno semplicemente perché ha sparato dentro casa sua a un ladro. Sta passando e non mi interessa, cambiamole. No, ma perché ti attacchi alla
legge? È stata già cambiata la legge. La legge già prevede che tu ti puoi difendere.
Cambiamola.
La legge ora deve valutare se c'è stata proporzione.
Cambiamola insieme. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo.
Ma no, è contrario lui. Per lui va bene così. Fermo.
A me sembra che la legge sia stata già cambiata.
Fermo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Rosatellum. La legge degli sperati, la legge questa, l'ultima, dice, vedremo se ne potremo salvare in qualche modo. Minchia che siete convinti, Cruciane, ma tu niente ci dici, Crucia, riccilla con che cosa a Parenzo, Crucia, riccilla il suo tesemi, che hanno fatto il Rosatellum.
E a proposito di Rosatellum, ragazzi, scusate se utilizzo questa parola, perdonatemi, in qualche modo io non sono cattolico, non credo a nulla, non sono religioso, sono ateo, però perdonatemi, non so attraverso quale rito, ma perdonatemi se potete. E i grillini contro la legge elettorale hanno regalato qualche perla anche oggi. Per esempio un tale che si chiama Endrizzi, sentite, sì.
Usate questo schifo per allontanare dal voto. Su questo conta Berlusconi. Ma quale Rosatellum? Questa è la legge Bunga Bunga, un'orgia di pluricandidati dove tutti vanno con tutti.
Taverna, five stars.
Tu rischi di avere, ad esempio, la brambilla con il partito animalista che sostiene Forza Italia e il partito dei cacciatori che sostiene la Lega. Tu metti una bella X sul partito animalista pensando di salvare due gatti e un cane e ti trovi in Parlamento tre cacciatori.
non ha tutti i torti la taverna in questo caso, perché per un meccanismo ragione, all'interno della legge elettorale che non vi sto a spiegare, naturalmente. Grillo.
Noi ci siamo, noi adesso andremo in Sicilia e la minchia sia con voi.
Stupendo, andiamo in Sicilia che la minchia sia con voi. Di Battista, forse questa è di ieri, Renzi, un ducetto bulletto da 4 lire.
Pensate a che livello veramente osceno arrivano i segretari di partito, è arrivato questo ducetto, questo bulletto che vale veramente 4 lire, questo bulletto.
Dato la sua benedizione alla legge elettorale anche il signor Verdini, il Verdini più che Rossatellum, potrebbe essere chiamato Verdinellum, un personaggio come sapete che ha anche qualche condanna, diciamo la verità, no, il signor Verdini.
Vabbè, poi perché, però, non è che per questo non è legittimato a votare la legge elettorale adesso, questo
no,
non dico niente,
no, però amico mio, ma si può dire questa cosa qua o no? Oppure
cioè, fai benissimo a ricordarlo,
si può dire che
merito,
ha delle condanne il signor Verdini o no?
Ma per dire no, altro,
siccome tu dici
ma...
non è che non può votare la legge elettorale, non è che uno si può indignare con i condannati sulla corrente alternata.
Sono d'accordo con te, ma dico, non è che siccome ha qualche condanna per questo non può votare la legge elettorale, fino a quando non è decaduto dalla sua funzione, vota
così,
come gli altri
però,
deputati. Se mi chiedi un parere sulla legge elettorale,
no,
dico che nel merito hanno ragione i grillini. Se mi chiedi un parere,
bello,
non me lo chiedi e
bella,
non te lo dico.
È bella l'immagine,
ma è bella
l'immagine
cosa
di una legge elettorale che ha la benedizione di una signore come Verdini. È
ma
bella
cosa,
questi...
ma non vuol dire, ma
non vuol dire
ma cosa
niente, va bene, d'accordo. No,
ma dove sali? Su quali barricate?
Ma non c'è nessuna barricata.
Ma di cosa? Ma che c'entra
una barricata?
Ormai questa trasmissione è diventata la Pappalardo Radio. Ma cosa me ne frega di cosa scrivono tutti? Ma cosa vuol dire? Se decade, decade e non vota. Se vota, anche se ha la condanna, vota la legge elettorale. Il suo voto vale quanto quello di Di Maio. Di Maio.
Prego, proceda.
Grazie, Presidente. Dicono che la legge sia figlia mia. Il che non mi dispiace. Però direi che forse è nipote, perché era un'idea che è stata poi sviluppata.
Siamo l'appoggio fantasma.
Un tempo esisteva l'appoggio esterno ai governi, adesso c'è l'appoggio fantasma, coniato appositamente per noi.
Poi lo contestano naturalmente e Grasso manda la gente fuori dall'aula.
Dicono, Presidente,
senatore Lucidi, la richiamo all'ordine, visto che stavo uscendo si accomodi fuori.
Allora, dove andiamo? Andiamo a Carlo Caserta, vai.
Luciani, volevo dirti,
sì,
quella signora del Veneto che ha parlato prima,
sì,
che
sì,
stava così arrabbiata,
sì,
ma avrebbe bisogno di scopare un poco, questo volevo dire, perché
mio,
io amo tutta l'Italia, perché hanno questo rancore? Anzi, nel 74 ho amato anche una veneta io.
Quando
nel
70,
bene,
nel 74, nel 74.
Perché i veneti sono stupendi, tutti i veneti per me sono stupendi.
Ma perché me lo dici a me?
Almeno quell'epoca, quando io ho conosciuto nel 74, perché sono persone che hanno emigrato anche loro.
Hanno emigrato.
Diciamo a lei, sì, così arrabbiata, la vedo, avrebbe bisogno di un uomo che la terrebbe nelle braccia e gli darebbe qualcosa di buono, non so, la contenderebbe bene proprio.
Sì, ma lei
ci manca proprio, secondo me ci manca proprio quel fatto lì.
Cioè la scopata, dovrebbe scopare secondo te?
Sì, dovrebbe scopare secondo me.
Vabbè, che riferirò il suo messaggio in quel di Tiene, in quel di Vicenza, caro Carlo, magari vai a fare una gitarella da quelle parti, ti offri volontario?
Ma per carità.
Cioè, no, io già nell'epoca quando sono stato in Germania,
sì, in Germania.
Ho avuto un paio di amici, diciamo, che poi stavo un professore che insegnava i bambini italiani e veniva pagato dal consolato italiano.
Ma che c'entra adesso?
E ci ha portato in una discoteca,
sì,
a quell'epoca,
sì,
e ci stava anche un ragazzo di colore.
E c'era un ragazzo di colore.
Alla sera ci siamo ritirati nell'appartamento del professore, perché il professore era, sì, l'unico che aveva un appartamento più grande.
Allora?
Ci siamo ritirati e ci siamo imboscati ognuno con queste ragazze. Subito dopo, ma nemmeno una mezz'oretta, questa, sì, ragazza che stava con il ragazzo di colore, venne nella stanza dove stavo io con l'altra ragazza tedesca, E mi chiese, io gli chiese in tedesco, perché si dice, cioè in tedesco gli disse, basiste, cos'è, cos'è, no? E lei dice, il ragazzo è dorme, schlafen.
Cioè?
Allora in quel momento io non lo feci per me stesso. Lo fece per l'Italia,
cioè non ho capito bene,
cioè, nel senso in cui la fece accomodare nel letto assieme all'altra ragazza,
sì.
E in quel momento non lo fece con il mio piacere, lo fece per l'Italia, perché il ragazzo di colore si era addormentato, allora io lo fece come
orgoglio
dell'italianità, cioè di quell'epoca.
Allora ricostruiamo questa vicenda, caro Parenzo, è importantissima.
Sì, un po' complessa,
siamo negli anni 60, mi sembra, sì, no? Mi sembra di capire. Giusto, sì, anni 60, prego. Possiamo dire anni 60, che anni erano quelli là?
1974.
Tu eri in Germania, emigrato in Germania. A un certo punto ti trovi, non lo so in che posto, in una discoteca, dove c'è una ragazza di colore. Anche
a Dortmund.
Sì. Una ragazza tedesca c'era, anche una anche di colore. Qual era il punto?
No, erano quattro ragazze tedesche, eravamo quattro ragazzi di noi. E in mezzo a questi ragazzi amici, così, che era amico del professore.
Che grande,
era un ragazzo di colori. Siamo tutti quanti, siamo a casa di questo professore.
Siete andati tutti a casa di un professore. A casa del professore qualcuno si è messo a scopare, evidentemente, o no?
Ognuno si è imboscato con queste ragazze che avevamo conosciuto.
Uno si è imboscato, solo uno si è imboscato. No,
ognuno di voi
si è imboscato con questa. A un certo punto uno si è addormentato, un italiano, mi sembra di capire, no?
No, il nero, il ragazzo di colore.
Ma è italiano il ragazzo di colore? Era italiano?
No, era straniero,
benissimo, ragazzo di colore, incredibilmente, contro tutti gli stereotipi, addormenta. A quel punto che succede a Dortmund nel 1974? È importante, Parenzo.
Questa ragazza, nella stanza dove stavo io.
Cioè la ragazza, dici? La ragazza.
La ragazza.
Ma tu hai già scoperto.
Ma ragazza che si era addormentata, giustamente venne da me.
Sì, però,
cioè, non lo so perché è scesa dalla mia stanza, non lo so.
Ma questo non si sa, questo è importante capirlo, adesso bisognerà fare un'inchiesta. Però scusa Carlo, è importante questa cosa qua. Tu avevi già scopato con altra, però.
Stavo già scopando con quella lì.
Beh, interessante questo Parenzo, mi sembra un...
È una cosa che mi ha svoltato la giornata.
No, però scusami, Davide, è molto interessante. Allora, praticamente, trattasi di questa situazione. Sto ricostruendo un po' per dare il quadro della situazione.
Sto ricostruendo un po'.
Carlo da Caserta, aspetta, Dortmund 1974, insieme ad altri tre, no, giusto, no, c'è anche il professore,
sì,
ma scopava.
Era un ragazzo,
ma il professore scopava o no? Pure lui.
Con queste ragazze,
ma il professore scopava o no?
Insegnava i bambini italiani, veniva pagato al consolato italiano.
Vabbè, allora lasciamo perdere questo dettaglio. Il professore scopava anche lui o no? Oppure dava solo la casa?
Anche lui con quest'altra ragazza che lui conosceva, ovviamente. Cioè il discorso che ho fatto io.
Sì,
in
aspetta,
quel
sì, ho capito. Allora, Carlo, aspetta, ferma, fatti seguire perché sennò diventa un casino. Allora, quattro persone con quattro ragazze, giusto, tedesche. Queste quattro persone, tra queste quattro persone c'è il professore o no?
Sì, sta pure il professore, sì.
Tra queste quattro, allora, un professore, tre persone di cui uno di colore.
Tre operai di noi e il professore, tre operai sarebbe il ragazzo di colore pure.
E due italiani, diciamo, tu
e due
un
italiani,
altro.
Eravamo tutti italiani, i tre.
Fermo,
i tre
ho capito,
italiani,
ho capito.
Aspetta.
Questo ragazzo di colore era straniero, era
benissimo,
amico
perfetto.
Nostro, così
aspetta,
abbiamo conosciuto
l'altro. Sì, un amico vostro di colore.
Qual è la morale di questa storia?
No, aspetta, fammi finire. Quattro ragazze tedesche, giusto, quattro ragazze tedesche.
Sì, quattro.
A un certo punto che succede a queste quattro ragazze tedesche? Queste quattro ragazze tedesche, una resta secco, praticamente resta in bianco.
Resta secco perché il ragazzo di colore si
esatto, ho capito qual è il punto. Allora,
ma
a questo punto,
capito,
questa ragazza tedesca esce da quel letto e va nel tuo letto, giusto Carlo?
Nel mio letto, nella mia stanza, esatto.
Ma tu stavi già scopando con una o no?
Stavo scopando, io invito a lei a venire perché... Quando lei disse che il ragazzo di colore si era addormentato, siccome i ragazzi di colore portavano la nomina che erano passati noi,
ma questa è la morale di questa.
No, hanno condominato. E invece io in quel momento approfittò, ma non per me stesso, non avevo
in quanto italiano, diciamo, l'hai fatto per l'italianità.
Per ben dire, l'ho fatto veramente, quanto è vero dire, l'ho fatto per l'Italia.
Per l'Italia, italiani!
Mi devi credere!
Ti credo, italiani!
Dopo tanti anni parla ancora il sud, senza sud, indipendenza, cioè, ma si rendono conto?
Ma no, ma perché, per carità. Ciao Carlo,
ma
ciao!
Per
ciao.
Che ci vogliamo un po' più bene!
Ciao Carlo,
che
ciao!
Che ci scopasse di più!
Ciao Carlo, viva l'Italia, viva l'Italia!
Italiani!
Giuseppe, quando vuoi...
La Zanzara.
Parenzo, cambiamola insieme! Fatti paladino di questa crociata, Parenzo!
Allora, abbiamo in diretta, caro Parenzo, dalla sua abitazione, dove è avvenuto il fattaccio, il signor Mario Cattaneo. Buonasera, Cattaneo!
Buonasera a voi!
Eccoci qui. Allora, le accuse sono passate da omicidio volontario, a... Sì. Eccesso di legittima difesa. Per me resta una vergogna, Per lei non è una vergogna questa roba qua, che comunque sono in piedi le accuse, sì o no?
Certo, certo. Purtroppo cosa dobbiamo fare?
No, che dobbiamo fare? Cioè, è un calvario per lei, o sbaglio?
Un calvario, sì, un incubo, una storia infinita proprio. È così, purtroppo, finché non finisce.
Lei sta continuando a pagare un avvocato intanto, mi sembra che da marzo, da quando è successo il fattaccio.
Sì, per forza, certo. Altrimenti non puoi fare diversamente.
Senta, come lo considera quello che è morto, il signore romeno Petro Ungureanu? Cioè, ha prova della pietà nei suoi confronti, oppure mi dica lei?
Ma pietà... Io cosa... Non mi sento mica, lui stava a casa sua, stava a casa propria,
non succedeva niente.
Non so, alle 3:30 di notte stavo dormendo, sono venuti qui questi qui e hanno fatto una devastazione, volevano venire dentro, è successo questo fatto qua, un incidente, è partito un colpo, potevo essere io lì per terra al suo posto.
Meglio lui?
Purtroppo è così, da dire.
Una specie di incidente sul lavoro, dunque?
Esatto.
Cioè, mi dica meglio, me lo dica lei, cioè, nel senso, per i ladri morire durante una rapina, che cos'è?
Nella loro professione è un incidente sul lavoro.
Un incidente sul lavoro. Parenzo, non sei d'accordo su questo incidente sul lavoro? No, non è così.
Io capisco il dolore di questa persona quello che sta passando, perché ha avuto una tentata rapina, persone in casa non gradite, addirittura è stato costretto a sparare, e quindi ha tutta la mia solidarietà.
Un attimo solo, io non sono stato costretto a sparare.
Bravo.
È partito accidentalmente un colpo durante colluttazione, io non ho tirato il grilletto.
Questo è un elemento
naturalmente quello che dice lei, poi ci sarà un processo, ma io vado oltre cosa.
Non posso che forse credere a quello che dice lui, ovviamente.
Io vado oltre, signor Cattaneo,
bravo. No, la vicenda è chiusa. Hai detto la parola chiave,
non è chiusa.
Forse. No, è chiusa la vicenda, perché hai detto forse ci sarà un processo.
Forse perché
il signor bravo.
Ma sta passando un incubo, te l'ha detto lui, paga un avvocato, sta pagando un avvocato.
Bravo, hai detto la parola bravo, hai detto la cosa giusta. Forse ci sarà un processo, cioè non è stato neppure giustamente per ora rinviato a giudizio. Quindi può essere che già nella fase cosiddetta istruttoria venga prosciolto.
Lei spera naturalmente di non dover passare un processo.
Ci mancherebbe,
no?
Tutti noi lo speriamo per lui. Figuriamoci.
Sì, però voglio dire, anche se lei fosse sceso giù da casa come ha fatto, armato di fucile.
No, ma è chiuso la vicenda, hai detto forse subirà un processo.
Ma cos'è chiuso?
Quindi stai costruendo ora un racconto per mettere sotto accusa una legge votata dal Parlamento.
La legge va cambiata,
da
Cattaneo.
Un signore che si chiama Castelli, che era ministro
Cattaneo,
della giustizia.
Cattaneo, va cambiata la legge secondo lei?
Devono trovare una soluzione adatta a questi casi qua, perché uno in casa sua ha il suo diritto di difendersi.
Bravo. Se lei avesse sparato, lei dice di non aver sparato, normalmente spero che la cosa verrà accolta, ma anche se lei se lei fosse scesa da casa con il fucile in mano, avesse incrociato i ladri, che non può sapere lei se avevano la pistola, il fucile, un coltello, eccetera, eccetera, e avesse sparato, non avrebbe fatto nulla di male?
Ma sicuramente è una cosa, purtroppo, che bisogna tu in casa mia non ci vieni, punto e basta.
Esatto, e se ci vieni, sopporti le conseguenze.
Sì, perché poi in quei casi lì, cosa fai? Se uno cerca di metterti addosso le mani, tu ti difendi.
Dunque lei lo rifarebbe, scenderebbe di nuovo col fucile?
Ma le circostanze mi dicono che la situazione si evolve che questi vogliono entrare e io mi difendo.
Sì, è certo. Dunque lei ha fatto
qualunque cosa ho a disposizione.
Dunque lei non si è pentito di essere sceso giù col fucile?
Ma io sono sceso perché la mia paura era che potessero, stavano entrando. Sì. Se entravano, sì. Io non avevo più tempo di far niente.
Chi c'era a casa?
C'eravamo tutti, c'era la nuora, c'erano i bambini, il mio figlio, mia moglie, capito?
Cosa hanno rubato quelli che sono scappati?
Sono scappati, hanno preso, avranno rubato 1500 euro di roba, tra sigarette, 60 euro di moneta che c'era nel fondo casa.
Comunque una perdita per lei. Cioè,
Oltre ai danni che mi hanno fatto.
Oltre ai danni, quanti danni ha avuto nel complesso?
I danni, ho dovuto cambiare tutte le porte che hanno scassato fuori... ho superato le 10.000 euro.
Beh, hai capito, Parenzo, per 10.000 euro per una persona, diciamo, non dico modesta per carità, ma insomma, una persona che certamente non è una persona ricca.
Certo.
No, ma una persona ricca sono tanti, per cui se uno si difende da un'aggressione dentro, all'interno delle proprie mura, non li ha i rincorsi. Eppure qualcuno dice, mi ricordo ancora, se lo ricorda lei Gattano in qualche trasmissione, come si ricorda? Quello della, quello di, che io la chiamo sciolta civica, il signor Librandi. Il signor Librandi dice, avrebbe dovuto chiamare i carabinieri, non scendere col fucile.
Ma, cosa, ma guarda che è già così.
Perché
signore,
non ha chiamato i carabinieri?
Io? Perché non ho avuto il tempo.
Non ho avuto il tempo.
Io non ho avuto il tempo, li ho chiamati dopo, ho fatto compiuto, perché quando ci siamo svegliati l'allarme suonava, questi non se ne andavano, uno pensa, ho messo l'allarme, arrivano i ladri, sentono l'allarme e scappano, invece no, sì. Questi sono andati avanti. Sono andati avanti, sono entrati. Sì. Loro hanno calcolato il tempo, 7, 8, 10 minuti, sì. L'allarme che suonava. Sì. A un certo punto sentivo la porta di casa, quella privata, sì. E lì così erano lì dietro e ho detto stanno entrando.
E allora intervengo. E allora a quel punto intervengo.
Ho capito, però quando tu ti svegli, sì. Senti l'allarme che suona, ora che connetti, rifletti, sì. Un attimo cosa sta succedendo, cerchi di capire, vai alla finestra, sì. Ti vesti. No, 5-6 minuti sono già passati. Capito?
Vabbè, diciamo uno in teoria per una telefonata potrebbe anche passare pochissimo, cioè il 113 fa il 113 o quello che è il 112.
Sì, ma insomma,
ma no, ma per carità, per me lei ha fatto benissimo.
Tu pensi a tutto cosa sta, sì. Succedendo.
No, ma mi sembra che il signore
non dovevo perdere tempo, io non dovevo perdere,
ma certo,
tempo,
ma lei ha tutta la mia, capito? Solidarietà, ecco. Ma se capisco il momento che sta vivendo, che è costretto pure, come dire, a pagarsi un avvocato eccetera eccetera, avrà il risarcimento probabilmente, perché la nuova legge votata dal Parlamento,
ma non lo so, quello vedremo. Scusi, un'ultima cosa, Cattaneo, le notti adesso come le passa lei?
Le notti sono un incubo, da sempre è stato, certo. Così io penso che finché non succeda, che non finisce tutto, le paure ci sono, tu senti il rumore, vai alla finestra, vai alla porta, cerchi.
Ma lei ha paura che tornino anche quelli che sono scappati per vendicarsi? Che ne so,
paura, magari... paura non lo no. So, spero di no, perché
ma la polizia viene sotto, i carabinieri vengono?
Sì, vengono, però come fai a dire?
Comunque la cosa incredibile è che Cattaneo sta passando un incubo a livello anche di tribunali, per carità, è meglio l'accusa di meglio questo che l'omicidio volontario, ovviamente, però ancora deve passare del tempo, caro David. Arrivederci.
Beh,
Cattaneo,
che è una prassi.
Buonasera, arrivederci,
prassi.
Forza, arrivederci. Avanti, avanti tutta, avanti.
Buonasera a voi.
Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso.
La Zanzara.
Naturalmente.
Ciao Parè, sono Adriano da Roma, faccio il camionista. Te do di una cosa, importante, eh? Parè, sono sempre Adriano, mi è cascata la linea. Una cosa te la devo dire. Ma vattene a fanculo, va. Fai proprio schifo, fai. Sei un uomo che non vale un cazzo, leccaculo di merda. Sei una vergogna, sei. Come cazzo fanno a pagare a te? Babbo, ciao, Crucio!
Caro David, siamo qui a combattere grandi sorprese.
Ma
a
chi
questo
è questo
punto?
Tuo amico? Ciao,
non è un
Crucio,
amico, è un ascoltatore.
Beh, sicuramente usa con te un linguaggio colloquiale e sono felice che invece mantenga da me una certa distanza. Mi fa onore quasi. Ciao Crucio, siete amici evidentemente. siete andati insieme da qualche parte, no? Mi sembrava no, molto vicino.
Allora, Marco da Milano, vai, Marco, dimmi.
Ciao a tutti.
Dimmi.
Volevo
Marco da Milano è appena diventato direttore dell'Espresso. No, ma non è lui. Facciamo complimenti, direttore. Gli facciamo anche i complimenti. Complimenti, direttore. Complimenti, direttore.
Marco, volevo parlare proprio con Parenzo. Volevo semplicemente esprimere l'apprezzamento per quello che dice ogni tanto, difendendo giustamente l'ebraismo.
No, scusami, aspetta, c'è uno a proposito della storia del napoletano di prima di Caserta, storia straordinaria, mi hanno scritto tutti.
Storia incredibile, hai dedicato molto tempo a questa storia, come mai ti ha appassionato così?
Perché c'è uno che mi ha scritto, perdonami Giuseppe, non ho sentito molto bene la storia di Franco. Allora, si trovava in Germania, in quel di Dortmund, un professore di colore che lavorava per il consolato italiano, io l'ho messo nel culo mentre stava scopando con una tedesca, mi confermi? Storia. Grazie Martino, è stupendo.
Ah, voleva delucidazioni sulla storia. Nessuno che chiama per esprimere un parere sulla vicenda di Visco, ad esempio, a Banca Italia.
Vabbè, detto, se non una sorpresina, nessuno. Tra poco c'è una grande sorpresa. Marco, dimmi, Marco, dimmi.
Ah, cosa abbiamo,
no,
Visco?
Volevo esprimere solidarietà a Parenzo per tutto quello che dice quando difende giustamente l'ebraismo, la religione, la cultura del popolo ebreo, e lo fa ovviamente perché ebraico, ebraico, giustamente.
Popolo ebraico, sono un popolo ebraico.
Ma lo farei anch'io, che io ebraico non sono. Laddove però Parenzo esprime tutta la sua ignoranza
su che cos'è,
e ripeto, l'ignoranza e la sua coglionaggine, quando
grazie,
per esempio qualche settimana fa si permette di dire in diretta radio, ma in fondo qua un po' di Siberia non ha mai fatto male a nessuno.
Bravo, bravo, hai fatto bene a ricordare questo passaggio vergognoso della storia radiofonica parenziana.
Questa,
sì, bravo.
Questa, bravissimo. Allora, e poco
ma
tempo
se
fa,
sono il primo ad aver letto il libro Arcipelago Gulag, che lei manco sa che cos'è.
Ha fatto un ascoltatore dicendo: forse tu faresti meglio studiare, magari le parole esatte non sono queste.
Forse anche
Parenzo farebbe un po' bene a
Arcipelago
studiare
Gulag. Arcipelago Gulag, letto e riletto.
Hai detto un po' di cose, non fa male nessuno.
L'ho detto,
Alice
l'ho
la Spezia,
detto in un altro
Alice
contesto.
Spezia,
Arcipelago
Alice.
Gulag, grande
Alice
romano.
Dalla Spezia, vai. Oh, Alice.
Buonasera.
Dimmi cara.
Oh, che voce gentile,
dunque,
meno male, finalmente.
Allora, io sono
grazie per aver chiamato
signora.
Intanto.
Dimmi, è una signora, fino a qua c'eravamo arrivati, sì, dunque.
Vecchia.
Vecchia, sì, quanti anni ha signora?
73 anni,
va bene, ma noi non ci facciamo.
E perché ascolta questo tipo di trasmissione, signora? Questa è la curiosità che ho.
Allora,
questa
dimmi.
Cosa potrebbe apparire un po' patetica.
Cosa può apparire patetico?
La tarda età su questo argomento può essere un valore aggiunto.
Ecco, dipende da quale argomento vuole affrontare, signora.
Sesso,
molto bene, signora. Molto, allora, molto bene. Diciamo che siamo in media, cioè siamo nella parte importante della zanzara. Tra poco ci saranno grandissime sorprese, ragazzi. Questa è una trasmissione che da questo momento in poi sarà completamente ribaltata rispetto al suo Parenzo. Ancora non lo sa. Ci sono personaggi conosciuti, sconosciuti. Personaggi oggi messi in croce da un giornale come fosse uno scandalo. Non vi voglio anticipare nulla. Come fosse uno scandalo. L'università italiana attraversata da uno scandalo. No, non è successo niente. C'è un professore che ha fatto una vita privata passata e vabbè, lasciamo perdere, non vi voglio rivelare nulla. Signora di 73 anni dalla Spezia, che cosa ha da dire sul sesso?
Ho da dire questo. Dunque, siccome ho sentito parlare, vi ascolto sempre, ho sentito parlare in maniera molto sconclusionata e becera della circoncisione. Allora, dall'alto dei miei purtroppo tanti anni, volevo dire...
Sì, veloce signora, però mi scusi se l'accelero, cioè se cerco un'accelerazione. Mi dica, voleva dire? È chiusa la linea? Si è spenta il telefono, che ha fatto?
Vabbè, pronto?
Riprenderemo. Grande ritorno qui alla Zanzara, caro Parenzo. La prima sorpresa per te. Tu sei a New York, non sai un cazzo, ma noi di Nuova York non ce ne frega un cazzo. Come sai, preferiamo Udine a Nuova York. Noi preferiamo Udine. E allora vai Ruggero, vai.
Buonasera popolo della Zanzara. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste,
guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste, e mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans. Ormai piagnucolante il fanciulino, gli chiede: padre, cosa sono i trans? Ma come fa a spiegare al suo infante? Son donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola, che t'ama con tutto il cuore in gola. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, David è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans, anche tu andrai a trans, comparenz.
Bene ragazzi, bene, questo è un invito, questa canzone deve questa essere variabile. Mandata al figlio di Parenzo il prima possibile.
Sì.
Allora, no, caro Ruggero, due cose velocemente.
Ruggero,
tua
ciao.
Moglie finalmente ti ha regalato lo squirt, sì o no? Questa è una notizia?
Assolutamente no.
No, niente squirt,
zero.
Niente squirt, è una cosa veramente incredibile.
Neanche finto, anche finto.
Ma nemmeno finto,
no, neanche,
nemmeno finto.
Effetti cioè, speciali.
Seconda
niente.
Cosa, sei diventato ormai troppo famoso,
sì.
Vai dappertutto, fra poco mi starai su coglioni. Finché venivi qui qualche mese fa, eri una novità assoluta, sei diventato troppo, troppo famoso. Da una parte sono contento per te, ovviamente, però comincia a starmi un po' su coglioni, te lo posso dire?
Però posso dirtelo,
cioè, dimmi,
perché
dimmi.
Arriva gente ai concerti che mi urla: Cruciani! Per cui anche tu un po', devo dire che
tu dici che ho ricevuto fama
posso
anche
chiedere
da te.
Soltanto all'amico Ruggero, io sono, come sapete, qui a New York, qui vabbè. Sono le 14:10, la giornata deve ancora come svilupparsi, nell'ora, però in Italia è l'ora di punta, cioè la gente sta uscendo dagli uffici,
esatto.
In particolare i manager, il dottor Bombassei, altri amici della Confindustria, si stanno in questo momento mettendo in macchina.
Benissimo.
Ecco, quanto io pagherei molto per vedere la faccia del dottor Bombassei o di altri autorevoli
anche
dirigenti
grasso. Che
mettersi
si è dimesso.
In macchina, esatto, e accendere per avere le ultime news da Radio 24
e
sentire lo stornello del signor Ruggero dei Timidi che intona in diretta da Viale Monterosa, sede già costruita dall'ottimo Renzo Piano: David sta andando a trans. Cioè, io voglio dire, vai,
andiamo con lo
cosa,
split.
Poi in che mondo viviamo?
Poi vi ricordo perché l'ho invitato oggi. Intanto andiamo con lo split.
Posso fare di peggio?
Vai.
Quanto è stata amara quell'estate al mare, senza far l'amore.
Sì, forza.
20 anni fa, io ti lasciai sola su quella battigia.
A chi non è successo?
Tu che mi dicesti: ma perché mai fuggi? Di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Tutti in macchina, quelli della Confindustria.
Vai.
Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai.
Manager industriali!
Ora lo chiamano no. Squirting, ma ai tempi non sapevo, così. Credevo stessi male.
Squirtate anche voi, mogli, vai.
Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai.
C'è la vergogna.
Mi visitò un dottore, mi disse: non è niente, è netta le damole. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto. Mio nipote mi ha mostrato dei documentari sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì e ne fanno tanta. Questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è in voga.
Troppo.
Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami.
Tsunami è bello,
Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirti.
Bene ragazzi, devi sapere, caro Ruggero, che da quando, noi abbiamo introdotto questa canzone tra i must della Zanzara, molti ascoltatori mi mandano le foto del loro letto completamente bagnato. Una cosa incredibile. Ci vorrebbe una
Ascoltatori molto profilati, però.
Poi non so se sia vero o falso, però le macchie che vedo in questi letti che ci mandano sembrano essere vere. Allora, ragazzi,
ma il signor Ruggero ha fatto una canzone magari che è attinente anche ai temi che vengono trattati solitamente in questa radio? C'è qualcosa sulle questioni economiche,
ad esempio? Non è che ascolta le trasmissioni che vengono prima.
No, voglio sapere se ha fatto una canzone che può dedicare appunto agli amici della Confindustria, ma che sia minimamente attinente con il flusso di racconto di questa radio.
Non saprei da dove partire, ma ci posso provare un giorno, lontano.
Per esempio il micropene, non la microeconomia. Vorresti fare qualcosa sul micropene?
Sul micropene è bello come tematiche.
Guarda, è bellissima.
Facciamo una cosa sulle piccole e medie imprese.
No, il micropene. Ragazzi, fermi tutti, perché il 28, ragazzi, il 28 bisogna riempire il posto. 28, tu non ci sei.
Ottobre.
28 ottobre, dopo domani. Ci sarò anch'io.
Miseria.
La notte timida a Milano. Ragazzi, non fate scherzi.
Ma Roma non viene mai sto qua.
Sì, andrà anche a Roma, non ti preoccupare, poi ti do tutto. Il 28 di ottobre, la notte timida a Milano, al Fabric di Milano. 28 ottobre, grande serata, verranno date. Ve le comprerete con i vostri soldi, le parrucche, anzi no, col biglietto, credo.
Col biglietto, sul mio sito.
Ci sarà l'inferno, ci sarò anch'io, per carità, con grande piacere. La notte timida, poi ci sarà anche a Roma. La notte timida, te lo dico. No, non la presento. No, non la presento, non voglio invadere spazi che non sono miei. Sarò presente, farò un piccolo cameo, credo, non lo so come vorrà Ruggero, il padrone di casa è lui. Notte timida, 28 Fabric, lui resta qui, fra poco l'esplosione di oggi, ragazi, un caso
incredibile. Fare la pipì un attimo.
Ma che pipì? Che c'entra la pipì? Dovresti fare una cosa sul pissing, un'altra canzone sul pissing a proposito.
Sto lavorando sul fisting, sul pissing ci arriviamo.
Pure stai lavorando su questo, su tutto.
Questione di fisting, sto rifacendo.
Il micropene ha qualcosa a che fare con la microeconomia, dunque dovresti interessare. Fermi tutti.
Lorenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo.
Cattiva!
La Zanzara.
Giuseppe, la mia donna mi sta tradendo in diretta, anche risposto al cellulare del suo amante. Chiamatemi, vi prego, chiamatemi.
Crucia, tu per me sei mio fratello, però sta cosa è la figa pelosa. Cioè, ti posso dire una cosa e parla un esperto. Cioè, quando è senza peli, il tuo lavoro diventa molto più bello, molto più facile pure per te. E conviene sia a te che a lei. Cioè, io, anche io, non ti nascondo che me li levo pure i miei. Perché? Perché a lei viene un altro tipo di lavoro là sotto. Provaci, te l'assicuro che non te ne pentirai. C'è pure dei coglioni, levali, ascoltami, provaci per una volta. E volevo pure dire a Parenzo, fottiti coglione!
La Zanzara.
È la storia di una ragazza, come ce ne sono tante, che nella vita vuole un'emozione elettrizzante. Ma questa società è sull'orlo del precipizio, mette al bando un innocente se si toglie qualche sfizio.
Cruciani, questa è quella nuova, è un taglio cantautoriale tra De André e Bertoli.
Vai, adesso stai allargando.
Ti rinnegherà tua mamma, tuo papà forse di più.
Storia vera.
Dare scandalo nel mondo, farai piangere Gesù. Perché si sa, una principessa gioca col principe mai da sola, però tu te ne sbatti e canti a squarciagola. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Poche pile nel cassetto, troppi sogni da realizzare. Se la noia galoppa ti viene incontro la tecnologia, se la carne scarseggia c'è la salsiccia di cortesia. Ti ricordi anni fa, era la notte di Natale, il vibratore si mise in moto rotolando dalle scale. Tra gli occhi dei parenti serpeggiò l'indignazione, tua nonna benedetta ribaltò la situazione. Prese il vibratore per montarlo zabaione, un classico. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Tutti in macchina, vai. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Poche pile nel cassetto, troppi sogni da realizzare. Se la noia galoppa ti viene incontro alla tecnologia, se la carne scarseggia c'è la salsiccia di cortesia.
Trovo stupenda questa definizione del vibratore.
Cosa pazzesca. Ma ragazzi, ma gli imprenditori in macchina in questo momento. Era partita anche bene. Pensavo fosse una canzone sui diritti civili, perché aveva anche questa melodia, no? Molto. No, pensavo fosse una canzone sui diritti civili, ragazzi, sui diritti dei migranti. Mi trae in inganno il tono che lui usa, capito?
La cosa più bella
il
è
il tono, perché è un tono quasi favolistico.
No, ma la cosa più bella, lo sai qual è la cosa?
Vieni, stavo bene, uno prende i bambini, dice: vieni, amore, senti che bella canzone trasmettono sulla radio della Confindustria, senti che bella melodia, una canzone sui diritti civili.
Invece c'è la salsiccia di cortesia, la salsiccia.
Ma dai,
però amico mio, qui abbiamo un personaggio incredibile, si chiama anche lui Ruggero, è il nome d'arte Ruggero, diciamo. Il vero nome, cioè Ruggero dei Timidi, che invece è il nome d'arte,
sì.
E invece il nome vero, che è Ruggero Freddi, se non sbaglio, Ruggero Freddi, eccolo qui, rispondi, Freddi. Saluta Parenzo New York, scusami, saluta il bigotto Parenzo New York.
Ah, ciao mio caro.
Signor Ruggero Freddi, è un personaggio incredibile.
Qua?
No, no, ma chi è questo qua? Non cominciare.
Scusate,
fammi fare una cosa innanzitutto, fammi spiegare. Allora, Ruggero Freddi è un signore che, tra l'altro, ha avuto il merito di vedere riprodotto in un vibratore il suo pene. Cioè lui ha fatto ha fatto praticamente
una storia bene, incredibile, clamorosa.
La notizia è un'altra, adesso te la racconto. Signor Ruggero Freddi, che ha fatto il pornostar e attualmente professore universitario.
Tu sei l'erede della Gabbanelli. Mi ha scritto un'amica che sta, una giornalista, collega bravissima, non citerò chi, mi ha scritto: ah, è il momento delle grandi inchieste della Zanzara.
No, ma questa qua è una cosa seria, non è una cosa seria. La dimostrazione è che uno che ha fatto il pornostar per sei anni ha fatto il pornostar
da quando avevo 28 anni, quindi 2003-2004 fino al 2010.
Pornostar gay, perché lui è omosessuale, sbaglio. E ha fatto pornostar gay. A un certo punto in America gli hanno riprodotto, un'azienda naturalmente per venderlo, il suo pene in un calco. Come hanno fatto? Spiegami tu, perché un dildo, un vibratore, cioè di quello di cui stavo parlando.
Lo inserisci in un tubo, lo ricoprono di lattice, tiri fuori e lì poi dopodiché.
E lo hanno venduto, poi lo avete venduto?
Sì, si è commercializzato. Beh, no, non l'ho venduto io, lo hanno venduto loro, chiaramente, che si occupano di questo.
Capito?
Quindi è un brevetto italiano, lo faccio
a Los Angeles, diciamo, è un brevetto...
No, lui dice un brevetto di un pisello italiano.
Esatto, prodotto la salsiccia italiana vende molto.
No, salsiccia adesso, ho capito.
Beh, sì, salsiccia italiana.
Quindi possiamo rivendicarne il talento del made in, per
usare una terminologia.
Non credo
che molte persone abbiano avuto il proprio pisello, come dire, no, riprodotto.
Verrà esposto anche i musei più importanti.
Ma può darsi
mondo,
di sì, ma che ne sai? Certo, non verrai esposto tu al museo. Tu al museo non ci puoi andare. Magari il pisello di Ruggero, il pisello di Rocco Siffredi ci potranno andare.
Sì, perché,
no, ma la cosa incredibile è che in questi giorni è scoppiato, non dico un piccolo caso, perché non è un piccolo caso, però qualcuno si è stupito, qualche giornale, vedo qua, per esempio, un quotidiano da te molto amato che si chiama La Verità, caro Lorenzo.
No, La Verità.
Sì, tu ami molto La Verità, mi sembra, no?
La Verità.
Nuovi insegnanti in cattedra all'Università La Sapienza, quello di ingegneria è il secondo la foto, e c'è la foto di un film con un trenino.
Sì, sono stati volgarissimi. D'altronde sono delle persone volgari, fanno un giornale volgare e hanno fatto un articolo volgare. Era quello il modo in cui si poteva parlare di questo.
Sono d'accordo con te, però non prendiamola troppo sul serio.
No,
questa
assolutamente,
cosa.
Io mi sono fatto delle risate.
Il divo porno gay nell'ateneo vietato al Papa, che è una stronzata pazzesca. Cioè, non ho capito perché, secondo gli amici della Verità, questo signore
perché
non può.
Perché l'ateneo vietato al Papa?
No, perché fu vietato la visita del Papa, non mi ricordo, una cazzata. Che ateneo è dove insegni?
La Sapienza.
Alla Sapienza, normale.
Sì, sì.
Alla Sapienza.
La prima
allora lui insegna Roma, matematica, è un matematico, un ingegnere anche.
Io sono laureato in ingegneria nel 2003, laureato in matematica nel 2013, laureato specialistica in matematica nel 2016, vincitore del concorso di dottorato nel 2016.
Bravissimo.
Questa è meno male
meno male che i talenti sono tornati in Italia, non c'è stata la fuga di cervelli all'estero, quindi grazie per insegnare nelle nostre università.
Poi in questo caso i talenti li ho dedicati all'estero, perché i film film li facevo a San Francisco. Certo. Diciamo che l'estero ha apprezzato la mia fisicità e in Italia hanno apprezzato,
appunto,
il mio cervello.
Per non essere volgare, forse, lei ha lasciato il suo pisello all'estero e ha portato il suo cervello in Italia. Era una bella immagine.
Sì,
no,
non so se sapranno che cosa farsene dell'uno e dell'altro,
con il
sia all'estero che in Italia.
Pisellino adesso non lo so, insomma,
no,
col
21
suo aggeggio.
Precisiamo questa cosa.
Ma senti, questa qua comunque un mito ha sfatato, perché la gente in palestra mi vedrà nelle docce. No, sono nella media, una cosa normale.
Ho letto da qualche parte,
vabbè,
21 centimetri.
Vabbè, che ne so, qualcuno che sa che...
Ma l'hai calcolato tu, avrai...
io, ma
che
ho 14 anni, mi ho detto a me la misura.
Vabbè,
no,
capito, ma hai fatto il porno star,
cioè, non è che sono tutti come te che se lo misurano,
scusa,
ogni
ragazzi,
giorno.
Però scusa, mi fate diventare pazzi, questo non è che ha fatto il coso.
Ma il porno star non è che noi usciamo, andiamo a fare il film, aspetta che te lo misuro, e vado a fare il film e farò il mio lavoro.
Saprai quanto è lungo il tuo pisello? No, 20, 21 sarà, sì, sicuramente.
No, non credo. Ma guarda, senti, per quello che vedo io, e ne ho visti nella mia vita, figurati. Nella media
significa, nella media, però la media dicono che sia 13, sarai più della media tu. Non è
sì,
possibile.
Forse
appunto, non fare tanto il coso.
Immagino.
Esatto, la
comunque,
media,
senti,
la media
guarda, una cosa della quale sono contento è che ero più noto per la mia fisicità che non per essere un ometto con un grosso pisello attaccato, insomma.
Cioè, per il fatto che tu sia anche culturista.
Sì,
sì,
per essere un bel ragazzo, non per avere un
bel ragazzo, adesso questo bisogna vedere, naturalmente, non è che tu
all'epoca
pensano...
questo è quello che dicevano. Io
ragazzo tra i gay, cioè, per i gay sei un
sì,
un
piacevo ai gay,
qui
non
c'è
so
anche
se
il suo fidanzato che è un argentino, caro Parenzo. Qua insieme
pure
a lui si
ma
danno la
bella,
mano.
Ma che
ma hai la fede addirittura?
No.
Però vi volete sposare?
Sì.
Se tu lo vuoi
sì,
sposare,
sì, sì,
cioè sei a favore del matrimonio?
Presto. Assolutamente, come farei?
Matrimonio,
okay. Mi sono
presti...
speso tutta la mia vita per i diritti dei gay.
Ma
è oggi...
una domanda.
No, certo.
Io sono a favore, sono a favore pure dell'adozione. Tu?
Certo, ovviamente.
Cioè, e volete
ovviamente
anche figli?
Io, non perché gay, ma in quanto ex pornostar, non credo di essere pronto a occuparmi di un bambino.
Scusa.
Credo
mi
che
fai essere più avanti di te da questo punto
no,
di vista.
Io semplicemente non sento che la
come
mia vita è coerente con quella
pronto
di un padre. Non mi
cioè,
sento
nel senso,
pronto
lui
come
potrebbe
padre
rimproverarti di aver fatto il porno attore.
No, non lo so, probabilmente sarai il padre migliore del mondo. D'altronde il mio istinto
materno. Però non vuoi avere figli.
Però in questo momento non mi sentirei.
E tu lo adotteresti invece il suo fidanzato argentino? Vai un attimo vicino al microfono. Vieni. Tu lo vorresti un figlio da lui o no?
Sì, certo.
Lo vorresti un figlio? Allora, cercate di risolvere questa cosa però.
Sì, troviamo.
Tu vuoi un figlio e lui no. Cioè, naturalmente, ma
l'avremo.
Ma una cosa alla vendo o un'adozione?
La cosa buona di essere gay è che lui non mi può fregare, non è una cosa che
questo
me la può
vero
fare.
Questo è vero.
Cioè, a tradimento, cioè, questa è una cosa che se succede te la devi pianificare.
Non c'è dubbio, ma una cosa alla vendo.
Io sarei molto più favorevole all'adozione.
All'adozione.
Però
mi
rendo
pure
conto.
Adozione?
Però sì, siamo ben attenti, perché il problema dell'adozione e dell'utero in affitto sono problemi spesso legali. Il problema è che quando adotti un bambino i genitori biologici continuano
tanto in Italia non faranno adottare un bambino.
No, assolutamente, però so
purtroppo
che altre persone
dico,
si sono rivolte.
Perché potreste essere voi due, per esempio, io li ho qua davanti, caro Parenzo, voi che siete in macchina non li potete vedere, sì. Sono due personaggi che si vogliono bene, si davano la mano prima come due persone, diciamo, come gli eterosessuali.
Come
due eterosessuali, sì, non c'è niente di strano. Cioè potrebbero tranquillamente crescere un bambino, ma proprio tranquillamente, inutile adesso qualcuno mi telefonerà dicendo "no, per carità, eccetera". Possono tranquillamente adottare un bambino e crescerlo. Qual è il problema?
Solo c'è un buon genitore amorevole, non credo semplicemente
saresti
che sia
un buon
il mio
genitore.
Non credo che
questi
sia
della verità non la
momento
pensano come te, sicuramente non la pensano i signori della verità.
E pazienza,
signori...
non la penseremo.
Senti,
su tante
il tuo
cose
nome d'arte qual era?
Carlo Masi. E
perché
lui era
proprio
Adam
Carlo
Champ.
Masi? Perché?
Senza nessuna
ragione.
Ma pure
tu hai fatto l'attore porno.
Lui anche l'attore porno, ci siamo conosciuti sul suo primo film.
Sul suo primo film,
che bello.
Adesso dopo la pubblicità parleremo della tua carriera come porno attore. All'Ateneo qualcuno storce un po' la bocca su questo?
Assolutamente, mai nessuno. Io credo che l'Ateneo mi supporterà, perché il 1 dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l'HIV, sto cercando di organizzare un incontro per parlare di HIV e dell'impatto dell'HIV sulla cultura GBLT.
Sì, però voi quando facevi il pornatore era senza preservativo?
No, che scherzi, no, io ho sempre promosso il sesso protetto sui
dunque,
film e fuori dei
film.
Tutti
che hai fatto,
tutti
col preservativo?
Film sono sempre stati sesso protetto, assolutamente.
Fermi
tutti. Vado a farla pipì io.
Vai a farla pipì, che te devo dire?
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la zanzara.
Rientriamo qui, David, questa gabbia di matti.
Eccoci.
questa gabbia di matti, lo so che sei a New York, è strano, ma qui abbiamo oltre che Ruggero dei Timidi un altro Ruggero, Ruggero dei Timidi il nome d'arte, invece Ruggero Freddi è il vero nome, col suo fidanzato argentino, professore università, professore in realtà è un, come si dice adesso,
dottorando,
per noi è un docente, nessuno tocchi Ruggero, no Ruggero dei Timidi, nessuno tocchi Ruggero. Se a qualcuno viene in mente di dire uno che ha fatto il pornostar per anni non può fare il professore universitario, no, perché c'è qualcuno che dirà è uno scandalo, sicuramente c'è qualcuno che lo dirà, è una vergogna, anzi, eccetera.
Grazie che sei tornato in Italia. Vabbè, quindi sei tornato a portare il tuo talento in Italia.
Quanto guadagni adesso da ricercatore?
È la mia borsa di studio da ricercatore, 1.016 euro al mese.
Questo è lo scandalo, capito?
Forse 100-150 euro per le lezioni.
Come fai a campare? Con i soldi prima che hai fatto, amico mio?
Chiaramente.
Quanti soldi hai fatto col porno?
Ho costruito nella mia vita.
E quanti soldi hai fatto col porno?
Sufficientemente da essere tranquillo.
Ma quanto? Cioè, adesso ce lo puoi dire? Mica te mandiamo la guardia di finanza. Cioè, che hai fatto un paio di milioni di euro? Eri una star. Questo qua in America era una star del porno gay.
Ma è così volgare parlare di soldi? Perché vogliamo parlare di soldi?
Ma
non si parla di soldi tra signori. Che andiamo a cena. Ti invito a cena e ti dico quanto ho pagato. Ti invito a cena e ti dico quanto ho pagato di conto.
Ma che c'entra?
Di signori, stile, grande lezione di stile.
Ma che c'entra lezione di stile? Sto dicendo quanto ha guadagnato col porno.
È volgare.
Andiamo su grosse cifre. Un milione di euro l'hai fatto?
Ma chissà, non lo so.
Ma dai, su.
Ma poi i soldi sono una cosa così bassa. A noi non interessano, no?
Ma scusa, tornerai a fare il porno o no?
No, mai, c'ho 40 anni. Ma dove vado?
È un accademico ora.
Usavi Viagra, tu mi facevi il porno, usavi Viagra?
Sì, sì, lo l'hai usato. Lo so, anche se per me era uno o due film l'anno, perché avevo un contratto di esclusiva, quindi non avevo bisogno di girare film per guadagnare.
E adesso lo usi col tuo fidanzato Viagra?
No, assolutamente. Viagra, però insomma, quei due film l'anno avevo intenzione di fare la miglior figura possibile.
Lo usavi?
Per stare tranquillo, lo usavano. Ero così contento all'epoca di lavorare con dei ragazzi così belli.
È un po' come avere la ruota di scorta in
macchina.
Ma lo sai che mi hanno raccontato prima, fuori da Londra, una cosa incredibile, cioè che praticamente erano gelosi l'uno dell'altro. No, questo lo posso dire tranquillamente. Erano gelosi, cioè mentre stavano lì a fare sesso anale, pompini, cose normali. Quello che possiamo immaginare in un film gay, ma anche in un film, diciamo, non gay, erano gelosi l'uno dell'altro, cioè due attori porno gay. Erano gelosi, ma che, qual era la gelosia? Perché eri geloso di lui? Non ho capito. Era un lavoro.
Perché è bellissimo, nessuno lo deve toccare.
Ma ho capito, amico mio. Ma stai a fare l'attore porno.
È stato complicato, poverino. Gli ho dato il tormento. Una volta io stavo facendo servizio fotografico fuori una villa. Lui faceva il film dentro la villa.
Sì.
Li ho costretti a chiudere tutte le finestre, a mettere tutte quante delle cose di scotch per coprire ogni buco. Perché se io avessi visto qualcosa mi sarei incazzato e avrei mandato.
Cioè, volevi non vedere nulla.
Io non volevo vedere nulla. Poi siamo arrivati in albergo. Ho spaccato tutta la camera di albergo perché ero incazzato nero perché lui aveva fatto sesso con un altro e la compagnia poveraccia si è dovuta responsabilizzare il fatto che io sono matto. 11 anni
da 11 anni insieme
e
vi tradite o no?
No, mai. Siamo sempre stati leali uno con l'altro.
Non vi siete mai traditi in 11 anni?
Ci siamo, non siamo. Sì, però, siamo sempre stati leali uno con l'altro.
Non mi hai risposto.
No, è una risposta.
Cioè, vi siete raccontati i tradimenti? Quelle volte in cui avete tradito
io per lavoro facevo.
No, ma lascia perdere il lavoro. Il lavoro lasciamo perdere.
Allora, no.
Extra lavoro. No, tu nemmeno?
Mai.
No, avvicinati, dimmelo bene.
Sono io, non è lui, poverino.
Il porco sei tu, cioè, il maschio sei tu, diciamo. Il maschio, la parte attiva sei tu, diciamola tutta, dai.
No, non è vero.
Siete passivi e attivi entrambi.
Certo, dipende.
Dipende dalle situazioni.
Io sono un po' più controllore, sono un po' più forte di polso.
Sei un po' più master, capito, per usare un linguaggio ad uso, caro Parenzo, ad uso. Però, ragazzi, il problema è questo. Una professoressa nei giorni scorsi, caro, adesso si stanno abbracciando, vabbè, d'accordo, benissimo, abbracciatevi. Qui è un posto dove si può fare di tutto. Una professoressa nei mesi scorsi ha detto che il sesso anale è una cosa terribile. Una professoressa molto cattolica,
ha
detto che il sesso anale è una cosa terrificante.
Perché
una cosa...
non gli è piaciuto?
No, non lo so. Dice che non l'ha mai fatto. Una cosa
allora
che distrugge il fisico. Distrugge il fisico. È stato un dibattito lungo anche in questo paese.
Le mie foto
in questa
che ho fatto l'altro ieri.
Che foto hai fatto l'altro ieri?
No, che ne so. Le foto in palestra che ho il fisico distrutto. Non ho capito.
No,
che
il fisico lano, distrutto, slabba distrutto. Provoca delle lacerazioni pazzesche. Questo la professoressa
demaria. Ma che problemi ha questa signora?
Non lo so. adesso questo me lo devi dire tu che sei abituato.
Ma povera signora, ma si divertisse un po' di più.
Prolasso anale, il famoso prolasso anale. Ma nessuno di voi due l'ha avuto. Attori porno che non l'avete avuto.
Questa signora che giocattoli usa, ma deve usare dei giocattoli più piccoli, poverina. Se usa dei giocattoli così grossi da provocarsi un prolasso anale, il problema è che è troppo golosa. Non è il problema che il sesso anale in generale.
Va bene, stupendo. Ragazzi, allora, il pisello più grosso del mondo gay che hai trovato qual è stato?
Oh mio Dio, che cosa
è bello il modo come fa le domande, la serietà col quale pone le questioni.
È una cosa tecnica. Io sono,
ma come dire, ma scusi, lei perché non ha votato
tecnica.
La legge elettorale? Usi la, no, ma usi lo stesso tono con cui un cronista del TG1 potrebbe dire: scusi, lei
chi voti?
Renzi.
Ah, voti Renzi.
Il poverino mi ha dato la legge sugli unioni civili. Sono 30 anni che se ne parla. È stato il primo che ci ha messo la faccia.
Voterai Renzi.
Sì.
Beh, questo è coerente però, cioè ha fatto la legge sulle unioni civili.
Anche Giovanni Benincasa che ne ha sentite di tutti i colori mi dice no, cosa? Il pisello più grosso, no.
Ma come no? Benincasa, che cazzo Giovanni vuoi dalla mia vita? È un grande autore televisivo, ha lavorato con la...
No,
con
è il più grande autore vivente,
non
rompere
i coglioni agli amici tuoi. Uno dei più grandi autori televisivi, va bene? Uno dei più grandi autori televisivi, eccetera.
Viventi sicuramente.
Vuole che gli presentiamo Ruggero Freddi?
No, non credo.
Perché non crede? È uno che ha grande interesse per le persone.
Non sono una persona antipatica.
È un matematico,
per carità.
Senti, no. Hai esaltato i pettorali. Mi fai vedere i pettorali? Fammi vedere questi pettorali.
Ecco, anche pettorale.
No, ti devi togliere la giacca. Scusa,
no, come no, dai?
Togliti
su,
la giacca. Ma siamo in radio. Stammi in radio. Togliti la giacca. Fammi vedere a me personalmente. Voglio vedere.
Ma voi vedere
hai esaltato.
Ma no, va a fare un caso.
Secondo me sei l'omosessuale latente.
Hai tolto. Allora,
io non ho tolto la giacca. Ho aperto un bottone perché faceva caldo.
No. Hai parlato. Hai esaltato i tuoi pettorali. Adesso io sono curioso. Sono curioso. E voglio vedere questi pettorali. Fammi vedere i pettorali, mica ti ho detto niente. I pettorali,
ma
ragazzi.
Ti pare?
I pettorali, fai il culturista, fai. Fai il culturista, non è che ti ho fatto. Fammi vedere la misura del pene.
No, ma chiaramente è solo il contesto. Non è che il problema è togliersi
il contesto. Che significa il contesto?
Non so se il contesto in palestra non ci sarebbe. Non sarebbe
ma qui possiamo fare tutto.
Si trova alla radio della Confindustria. Ma che c'entra?
No, il pettorale. Scusami. No, questo è il pettorale da culturista. Hai preso dei premi per questo.
Che premi? Vado in palestra come vanno in palestra tutti. C'è un
Quanti anni hai?
41.
41, beh, ammazza, sta messo bene. Ragazzo mio, ti ringrazio. Grazie di essere stato con noi. Ragazzi, nessuno tocchi all'università questo signore, perché qualcuno comincia già a dire no, ma non può insegnare per tutto il suo passato. Cioè, non c'è niente di strano. Ha fatto il pornostar per tanti anni. Adesso si dedica alla matematica. Fa l'insegnante. Se è bravo o no, non lo decidete voi, bigotti maledetti. Lo deciderà l'università. Non rompetegli i coglioni. Ciao.
Ciao, caro.
E vi ricordo Ruggero, quello nome d'arte, Ruggero dei Timidi. Dopodomani ci sarò anch'io, ragazzi. La notte timida, Fabric Milano. Vai Ruggero, in conclusione, vai tu.
Stasera, che sera, la luna crea l'atmosfera. Io e te sulla playa, amore mio, sai di papaya. La mano tua che scende un po', oh cara, non so se si può, ma un pensiero intrigante si fa largo nella mia mente. Vabbè, già che sei lì, titilla Milano, ma titilla lo piano, infila pure il ditino come dentro un buchino. Dai, che non è strano.
È perfetto.
È ora di cena.
Silenzio, se puoi, che rimanga una cosa tra noi. A chi piace, a chi no. Personalmente mi piace un bel po'. Allora dai, senza indugio, titilla Milano, ma titilla lo piano, infila pure il ditino come dentro un budino. Dai che non è strano, piace anche a Parenzo, dai. Titilla Milano, ma titilla lo piano. E se un po' ti disgusta, non ti preoccupare, me lo farò sbiancare. Grazie.
Ciao Ruggero.
Ciao.
Scusami. elencami qualche titolo di film che hai fatto che mi sono scordato.
Big and Plenty, Muscle Up, Waterbox. Giravo in America,
un
no?
Un titolo in italiano, quale può essere?
Non l'ho fatti i film in Italia.
No, ma un titolo, una traduzione in italiano di un film, qual è?
Grosso e pieno.
Beh, amico mio!
Ma che
amico mio!
Stefano la c'è,
non l'hai visto sto film?
Non l'ho visto.
Io non
no, Cruzzanone.
Dimmi Stefano, dimmi.
Posso fare una domanda a Parenzo?
Dimmi, qual è la domanda?
Parenzo,
non
senti?
Lo so se...
Sì, c'è Parenzo, sì, qualche sconvolto sì, dalla certo, serata.
Sconvolto, già ti tillami la macchina, va, cosa incredibile. Dica. Perfetto, ci manca. Questa è la cosa più educata.
No, aspetta.
No, ma è la.
No, che cos'è, Stefano? Che cos'è? Scusa.
Ma ha fatto una cosa con la bocca, una pezzetta con la bocca.
Perché una Parenzo? Ma sì. Perché che ha fatto Parenzo?
Ma è la cosa più educata che ho seguito nelle ultime due ore.
No,
però.
No,
cioè,
no,
questa
no,
cosa qui voluto. È la cosa più educata.
No, non è vero, perché sono stati educatissimi, sia Ruggero che l'altro Ruggero. Sì, ma stai scherzando?
Cioè, non volevo offenderlo, non volevo parlare.
No, ma figuriamoci.
Uso la pernacchia. La pernacchia è come il capra di sgarbi.
Sì, ma benissimo. Perché hai fatto la
quella
spiega.
Straordinaria melodia che ha appena sentito.
Io lo sai che ho avuto, scusami Stefano, io ho avuto in testa per tutta la serata l'intervento del napoletano di Dortmund, non so perché, cioè avevo ogni tanto dei flash del napoletano di Dortmund, quello della cosa a quattro, con quattro ragazze e quattro uomini, col professore, col nero, con quello che si è addormentato e che la ragazza tedesca, che io ho avuto tutta la sera in testa questa storia che voglio ricostruire nei minimi dettagli. Stefano, dimmi.
Ecco, appunto, io
sì, ma perché hai fatto la pernacchia? Perché?
Perché non voglio dire parolacce, non voglio.
Ma perché vuoi fare la pernacchia, Parenzo? Spiegalo almeno, fammi capire perché.
Deve essere un gesto di ribellione di tutti coloro che sono contro il buonismo di Parenzo e devono chiamare la Zanzara e fare la pernacchia.
Vabbè, ma ho capito che c'entra, dai, su, cioè, Luciano da Milano,
dai.
Il
popolo della Zanzara, chiamate.
Sì. Luciano, dimmi, Luciano, dimmi. Vai, Luciano.
Sì, io volevo sottolineare la differenza tra fatto di Anna Frank, sì. Giustamente, che tutti gli intellettuali si sono schierati contro chi gli è permesso,
sì, sì,
di fare, e il fatto che questi intellettuali, opportuni, sì, sottolineo, sì, io, sì, non hanno detto niente quando Lampi di Savona,
sì,
ha criticato, bravo, per una, sì, targa Giuseppina Ghezzi, 13, sì, anni, sì, sottolineo 13,
hai ragione,
anni,
hai perfettamente ragione,
dove sono questi intellettuali?
Hai perfettamente ragione,
hanno paura di criticare Lampi?
Hai perfettamente ragione, caro Luciano, perfettamente ragione. No, è vero, ci sono, ma per carità, non lo dico per Anna Frank.
Dovremmo chiamare Emanuele Fiano e dire: Fiano, tu che ne pensi del Lampi di Savona?
Sì, sì, no, ma hai ragione tu. Ragazzi, chiudo questa splendida serata. Ruggero, intonami una cosa finale, ti prego. Me ne vado, me ne voglio andare stasera con una tua canzone in testa, ti prego. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Che è? Domani è venerdì, sì. Ciao.
Designer a New York. Io sono rimasto qui nella provincia. Che stupidi capricci non ne ho. A giugno mai detto, ritorno a settembre. Ma era giugno di 2 anni fa. Non mai più chiamato, hai forse vergogna di ammettere che hai fallito? Non importa, dai, sciocchina. Torna Udine, torna Udine, perdonerò la tua ingenuità. Torna Udine, la tua vita è fatta di tranquillità. Torna Udine, un impiego lo si trova se lo vuoi. Torna Udine, il bar è sempre qui che aspetta noi. Ciao!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.